Camilleri dichiara la Costituzione mandata in vacca. Il paese è in mano ai ricattatori. Andrea Camilleri, dal Colle, un'invasione di campo non da Repubblica parlamentare. Berlusconi, Marchionne, fino ai Riva, siamo un paese nelle mani di ricattatori. Colloquio con Andrea Camilleri di Silvia Truzzi, da Il Fatto Quotidiano, 2 giugno 2013. La signora Rosetta apre la porta di casa sorridente. Un filo di fumo ci guida da Andrea Camilleri al lavoro nel suo studio. È appena uscito Come la penso, autobiografia in forma di saggi e racconti, Chiare lettere. E da Sellerio il nuovo Montalbano, Un covo di vipere. Nuovo, ultimo no. Quando mai? L'ultimo Montalbano l'ho già scritto quando ho compiuto 80 anni. Posso dire che il commissario non muore e che non sposa Livia, non è tipo da matrimonio salvo Montalbano. Lui no, ma Andrea Camilleri sì. Quest'anno fanno 56 anniversari di nozze. Ci vuole tanta voglia di stare assieme e tanta pazienza. Ma il commissario è diventato un fedifrago cronico. Proviamo a protestare. È perché i maschi, quando sentono arrivare la vecchiezza, diventano di una fragilità sentimentale incredibile. Quando l'ho detto a mia moglie, mi ha risposto: spero che non sia autobiografico, Andrea. In Come la penso tratteggia una sorta di ritratto genetico dell'italiano impietoso. C'è un modo di pensare nell'italiano che è ancora fascista. Piace la prevaricazione, la sopraffazione. È un virus mutante come quello dell'influenza. Si fa il vaccino e già il virus è cambiato. Noi italiani, è sgradevole dirlo, non amiamo i politici che ragionano e agiscono onestamente. Ferruccio Parri, un uomo mite, onesto, era appena stato nominato presidente del Consiglio e già tutta l'Italia lo chiama Fessuccio. Non piacciono all'italiano le persone dimesse. Bello il luccicore delle divise, bella la parola tonante. Berlusconi no, non è un fascista, ma ha un modo di proporsi da gerarca che piace molto perché è speculare a una certa mentalità italiana. I giudici scrivono, anche da presidente del Consiglio gestì una colossale evasione fiscale. In un paese normale questo avrebbe annullato Berlusconi, in Italia gli fa guadagnare voti. Che dice delle ragazze? Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Credo che anche queste storie destino l'ammirazione di tanti maschi italiani, eppure di tante femminelle che vorrebbero essere oggettinizzate. Mettiamo sul mercato questo verbo. Tu ti porti a casa una ragazza, due, tre, e puoi passare inosservato. Ma lui se ne porta a casa 30 perché non vuole affatto passare inosservato, è scioccamente esibizionista. Su Micromega lei ha sostenuto l'ineleggibilità di Berlusconi. I suoi cosiddetti avversari dicono, preferiamolo batterlo politicamente, solo che non ci sono mai riusciti. E dire questo, batterlo politicamente piuttosto che per vie giudiziarie, è sottilmente pericoloso. I processi se ne vanno per i fatti loro e non si tratta di battere Berlusconi, si tratta di giudicarlo per i reati che ha commesso o non commesso. Dire, preferisco sconfiggerlo politicamente, significa opzionare che la giustizia sia alleata dei politici. L'unica via che hanno è quella di ricorrere a questa legge. Come fanno a far valere l'ineleggibilità? Il PDL sta al governo con il PD. Io non faccio parte del PD, se la vedano loro che si sono consegnati mani e piedi a Berlusconi, secondo me andrebbe rispettata la legge, cadrebbe il governo. Non so se a Berlusconi converrebbe far cadere il governo, l'Italia è in una situazione difficilissima, ma me lo faccia dire, come cittadino sono stanco dei ricatti, l'Italia è diventata un paese che vive di ricatti. E non riguarda solo Berlusconi, il ricatto lo fa Marchionne, lo fanno i Riva a Taranto, ormai siamo condizionati dai ricattatori. Lei ha la stessa età del presidente Napolitano? Sì, siamo del 25 tutti e due. La rielezione non era cosa. Aveva fatto bene quando aveva detto me ne vado e buonasera. Il secondo mandato è stato un errore, sia per chi l'ha proposto, sia per chi ha accettato. Un passaggio strano per i modi, quasi da repubblica presidenziale. Da quel momento tutto il fatto costituzionale è andato a vacca. C'è stato un allentamento delle briglie costituzionali, tanto valeva a lume di logica e di naso e di buon senso fare un governo del presidente. È stato più grave l'intervento sui partiti del capo dello Stato. Una sorta di invasione di campo, un fatto non da repubblica parlamentare. Bisogna rispettare la Costituzione. Non devo essere io a dirlo, dovrebbe essere il presidente Napolitano. Il secondo mandato non è proibito, ma non è un caso che non sia mai successo. Di solito poi uno non arriva a fare il capo dello Stato a 40 anni. Due mandati fanno 14 anni e te ne vai a 54. Qui te ne vai a 95. Non un bel segno non aver trovato un'alternativa. Appena sentii che i 5 Stelle proponevano Rodotà, feci un balzo di gioia. Dissi a mia moglie, che meraviglia, ora agguantano al volo questa liana sospesa come Tarzan. Ed è fatta, quando mai? E sono riusciti a far fare quella figura a Prodi, Dio mio. L'alternativa c'era, era Rodotà. Cosa ostava a Rodotà? Loro hanno detto che non ha telefonato. Queste cose io a 6 anni le facevo, no, perché non mi ha dato la caramella, non ha telefonato, non possono essere ragioni valide per la politica, sono ragioni infantili, piccole scuse, se ne possono trovare di migliori. 3 anni fa in un'intervista al Fatto disse, il PD va verso il suicidio, avrebbe bisogno di una seduta psicanalitica collettiva. Quasi profetico, devo ammettere, ahimè, che in queste ultime elezioni ho suggerito di votare PD, ho aderito a un invito di Alberto a Sorrosa. Lui temeva che un PD debole fosse costretto ad allearsi con Monti, si pensava che Monti avrebbe avuto un successo maggiore, e l'idea di a Sorrosa era portare il PD a un'alleanza con Sel invece che Monti. Sbagliammo i calcoli entrambi, tutto potevamo prevedere tranne le estrosità di Pierluigi Bersani. Estrosità? Chiamiamola così, dissi quel fatto della psicanalisi per via delle due anime del PD, una cattolica e una ex comunista. Invece la cosa è risultata ancora più complessa. La lunga convivenza tra queste due anime ha fatto sì che invece di essere una bianca e una nera diventassero tutte e due grigie, creando situazioni psicanalitiche ancora più oscure. Ora, onestamente, siamo più da psichiatria che da psicanalisi. Che fine farà il PD? Sparisce? O si raccoglie attorno agli oppositori interni come Civati? Epifani? Una toppa? In questi giorni arrivano dalla sua Sicilia notizie del processo sulla trattativa Stato-mafia. Che idea si è fatto di questa storia? Dunque, uomini dello Stato e mafiosi sono accusati di avere trattato insieme. Tu puoi ipotizzare che le prime trattative si svolsero con Totò Riina. Puoi pensare che un capomafia come lui vede sedersi davanti a sé un colonnello dei carabinieri e non gli chiede le commendatizie? Cosa sono? Chi c'è dietro? Chi ti manda? Da questa parte abbiamo un capomafia di grande potere e grande forza, dall'altra un semplice colonnello dei carabinieri. È chiaro che mai lo avrebbe ricevuto se questo colonnello dei carabinieri non gli avesse portato le credenziali, cioè a dire, dietro di me c'è questo e quest'altro ministro, e te ne do anche la prova. Oggi 2 ministri sono accusati di falsa testimonianza, è cosa da poco, uno scherzetto. Il generale Mori non ha mai detto chi lo mandò, ma è chiaro che non andò da solo. Nemmeno l'avrebbero fatto entrare. Nella seconda fase della trattativa intervenne Provenzano con l'eliminazione di Riina. Era indispensabile levarlo di mezzo per poter trattare seriamente perché le pretese di Riina erano eccessive. Dopodiché un ex ministro viene a dire: ho allentato il 41 bis di mia spontanea volontà decidendo da solo. E va bene allora. Questo processo ci viene a raccontare solo la mezza messa, come si usa dire dalle mie parti. La vera messa forse era nell'agenda di Borsellino. Non sapremo mai la verità. Ma quando mai abbiamo saputo la verità sulle cose italiane? Pensiamo alle stragi. Bologna, Piazza Fontana, l'Italicus. In Italia esistono solo i servizi deviati, quelli non deviati no. Tutto il casino tra il Colle e la Procura di Palermo sta a dimostrare, così a fiuto, che la cosa è talmente grossa che hanno paura di uno sconvolgimento istituzionale se la verità venisse a galla. Possibile che non abbiamo anticorpi verso tutto questo? Prendiamo l'informazione. I giornali degli anni 50 parlavano chiaro, c'erano polemiche anche forti, ma l'informazione era esaustiva, non parziale come ora. A quei tempi noi ci esercitavamo nella libertà, non l'avevamo avuta per tanto tempo. Le tribune politiche si svolgevano di fronte a 30 giornalisti liberissimi di fare tutte le domande che volevano al politico di turno. Le domande non erano concordate prima, le domande erano a levare la pelle. Oggi è tutto concordato e i giornalisti scelti a seconda della convenienza. Ho sentito un giorno un cronista chiedere a Tony Blair, lo sa che lei ha le mani sporche di sangue? E lui, dopo un momento di esitazione, si è messo a rispondere. Provate a rivolgere una domanda di questa violenza a un politico italiano. Non è più possibile, negli anni 50 era possibile. Vale anche per la produzione culturale. Il fervore di quei primi anni del dopoguerra era dovuto al fatto che il mondo si apriva davanti a noi, e tutto quello che ci era stato negato, i grandi scrittori americani, i musicisti, i pittori, i francesi, gli inglesi, provocava un desiderio di linfa culturale e vitale. Tu ne eri così pieno che avevi la voglia di restituirla. Poi c'è stata una sorta di saturazione. E quando arrivò la Democrazia Cristiana con la censura, fu in un certo senso stimolante. Ti ribellavi alla censura. Ogni censura trova il suo antidoto, si dice. Ma certo, mi ricordo quando Andreotti proibì la Rialda con la regia di Luchino Visconti e successero macelli. Questo ci teneva svegli. Ora c'è un assopimento, un andazzo, senza più un vero scontro culturale. Non è che abbiamo meno strumenti intellettuali. Le persone si sono disabituate. Ormai tutti sono dei seguaci delle fabbriche del credere. La fabbrica del credere numero uno è la televisione. Quello che dice la televisione è Vangelo. Internet è una contromisura. Assolutamente. Se ci fossero state solo le TV senza internet, non avremmo avuto le primavere arabe, non sarebbero state possibili senza comunicazione diretta, non mediata. La comunicazione mediata è velenosa, è contraffatta. Di mezzo ci sono i media, appunto. E le proprietà, un giornale come Il Fatto, se dovesse dipendere da un proprietario, sarebbe così libero di scrivere quello che scrive. Non credo. Quando c'era un solo canale in televisione, il colonnello Bernacca leggeva le previsioni del tempo e diceva: domenica potete fare tutti una bellissima gita perché splenderà il sole, e la domenica veniva una pioggia fottuta, o viceversa. Io avevo un compare, Peppe Fiorentino, il quale sentiva le previsioni di Bernacca e diceva: o po sì o po no, paracqua mu porto. E allora dico, quando guardate la televisione, portatevi appresso il paracqua. Cioè a dire, apritelo in modo che il cervello non vi si bagni e voi possiate ragionare di testa vostra, altrimenti la TV vi inonda. ma è un esercizio difficile anche perché si dice che la RAI offre la possibilità di avere 3 canali, di cui il terzo è quello più di sinistra, ma dove, come segnale stradale, a momenti ho sentito più elogi di Berlusconi sul TG3 che sul TG1. Dov'è tutta questa differenza? Ai miei tempi c'era. Questo dipende dal fatto che anche i partiti si sono omologati. Mi rifiuto di chiamare quello che vedo e sento in questi ultimi tempi politica. Politica oggi è sinonimo di corruzione. Vogliamo dissentire. Dopo Mani Pulite sembrava chissà che cosa, invece siamo ridotti peggio di prima. Ed è del tutto trasversale. Una volta almeno Berlinguer poteva permettersi di teorizzare la diversità, ora il signor Penati mi pare che appartenga al PD, come il presidente della provincia di Taranto. L'Italia dei valori te la raccomando. Alla gente comune, che dice sono tutti ladri, non gli puoi dare torto. Perfino i consiglieri regionali e comunali rubano. Allora perché io lo devo chiamare uomo politico? Lo chiamo ladro perché i ladri sono quelli che rubano. Una politica che cambia casacca nel giro di 24 ore è politica. In Sicilia si dice, un porco pa coda e l'uomo pa parola. Il porco si riconosce perché ha la coda a tortiglione, e l'uomo si riconosce per la parola data. Dicono, non faremo mai il governo con Berlusconi, allora i cittadini li votano, dopo un giorno fanno il governo con Berlusconi. Tu non sei un uomo politico, sei un truffatore, perché dovremmo avere fiducia in una corporazione che non fa altro che difendersi? A cosa pensa? Do un esempio incontrovertibile, la Camera nega l'autorizzazione a procedere per Cosentino, appena lui decade se ne va in galera. Allora io ho fiducia nella politica, non ho fiducia in questa cosa oscena che ci spacciano per politica. I partiti sono la vera antipolitica, non c'è dubbio, sono la negazione della politica. Dicono che in politica tutto è possibile, non è vero. In politica sono possibili più cose, ma non tutto, altrimenti è un bordello, non politica. La politica è un patto che va continuamente rispettato tra gli elettori e coloro che vengono votati per rappresentare i cittadini, ma è tradito dal fatto che questa legge elettorale fa sì che l'uomo politico non rappresenti un cazzo perché è stato nominato dalle segreterie dei partiti e non votato. L'uomo politico, se lo possiamo chiamare così, è sempre più negato ai suoi doveri. Non solo, proprio questo porta a non rispettare le regole interne, vedi i 101, che votano contro Prodi. Che pensa di Grillo? Non so che pensarne. Una volta dissi, probabilmente i suoi grillini sono migliori di lui, più concreti. Lui è un capopopolo, un trascina folle. Poi quando si arriva al concreto della politica probabilmente lì in mezzo c'è qualcuno che è capace di fare la buona politica, hanno voglia di fare l'interesse dell'Italia, non sono ridotti come la stragrande maggioranza dei politici italiani a fare il proprio interesse o quello del partito. Oltre i 5 Stelle, la Boldrini è una donna che si è occupata di profughi e rifugiati. Ebbene, ha accettato la candidatura di Sel e alla Camera ha tenuto un discorso estremamente politico, anzi di bella politica. Finalmente, c'è un'ondata di rivalutazioni della Prima Repubblica, lei ne ha nostalgia. Ma per carità, la Prima Repubblica è stata una prova generale andata male, la seconda non è andata meglio, la terza sta andando peggio. Però non mi va di essere pessimista, gli elementi buoni a un certo punto si stancheranno di starsene tranquilli. Mi ricordo una frase bellissima di Alberto Savinio, dicevano, Dio riconoscerà i suoi, e Alberto Savinio chiosava, a fiuto, perché una volta i cattolici non si lavavano per non commettere peccato mortale toccandosi le parti intime. Ecco, quelli giusti si riconosceranno a fiuto, indipendentemente dal partito cui appartengono. una rivoluzione. Fino a oggi il popolo italiano ha dimostrato una pazienza e una resistenza psicologica notevoli. Basta pensare alla disoccupazione dilagante, alla difficoltà delle famiglie. Grillo ha ragione quando dice di aver incanalato un malcontento che avrebbe potuto anche essere violento. La politica, compreso il governo tecnico, ha dimostrato un sostanziale disinteresse verso il disagio sociale. Questi qui vivono in un ventre di balena, non hanno nessun contatto con la gente perché non sono stati più eletti. Il Papa tedesco è stato allevato sempre dentro la Chiesa, questo nuovo ci fa un'enorme impressione perché la sua origine è in mezzo ai poveri, anche se pure lui. Va benissimo ricordare Don Puglisi, ma si è ben guardato da ricordare Don Gallo, quello sì che rompeva veramente i cabasisi. E così il PD ha cominciato a morire quando ha perso il contatto con la base, con i lavoratori. Ma perché il PD dovrebbe occuparsi dei lavoratori? Forse perché è un partito di sinistra? Si illude, cara. Di lavoro si occupa se ne occupa Landini, che infatti ormai sembra un marziano. 3 giugno 2013.